Abbiamo sostenuto questa iniziativa, bene la scuola, bene che si faccia carico. Stiamo attraversando da 5 settimane il territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, ormai sapete di che cosa si tratta, e questa sera siamo approdati nel misterioso spazio di una vasta area leggendaria che è stata chiamata il mondo di Janus. Lo sapete, no? Sappiamo chi è Janus, lo abbiamo imparato la scorsa settimana. Se dobbiamo tradurlo in italiano, Giano, è facile, l'avete sentito nominare. Janus è il dio della Janua, perché questa parola deriva, questo termine, Giano, questo nome, deriva dalla parola chiave Janua, che in latino significa la porta. Il dio della porta, quindi più concreto di così. E poi, leggendo un brano dal primo libro dei Fatti di Ovidio, abbiamo appreso la scorsa settimana che Janus, dall'aspetto di fronte, il quale padroneggia le azioni dell'entrare, no? E dell'uscire, è anche il dio della chiave e del bastone del pellegrino. Quindi le prime tre parole chiave che noi incontriamo sulla sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale sono molto concrete: la porta, la chiave, il bastone del pellegrino, perché queste tre parole sono molto affascinanti, anche molto ambigue, se ci pensate bene. E Janus rappresenta la figura divina, o perlomeno soprannaturale, dentro in un mondo molto naturale, più importante della mitologia latina delle origini. Quindi nei miti romani il dio Janus è presente quindi da principio, in latino ab origine, da cui deriva la parola aborigeno, una parola che noi consideriamo di solito di seconda categoria, no? Pensando a chi rappresenta questa partenzione, perché dobbiamo cambiare mentalità. Aborigine è l'inizio, è in principio, e se noi non abbiamo delle origini, se non riflettiamo sulle nostre origini, non ci mettiamo in contatto con la nostra umanità, parola chiave che incontreremo poi tra qualche settimana. E Janus non è propriamente un creatore, anche se è il testimone della creazione. Guardate che questo succede, lo sapete, ormai siete esperti ed esperti anche nel libro della Genesi, no? Dove c'è, non c'è tanto un creatore, Ruà Elohim che aleggia sulle acque è un ordinatore, perché la natura, la materia c'è già, no? C'è già e è caotica, no? E quindi si ingegna a metterla in ordine. Quindi vedete, ci sono delle affinità sempre nei grandi racconti di creazione. Ora, dall'incontro con la figura di Janus abbiamo imparato che il glossario, cioè il dizionario, il vocabolario della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, che si va componendo nel corso di questo viaggio, si apre allora con la parola porta, la parola chiave e la parola bastone. La scorsa settimana, al termine dell'itinerario, ci siamo domandati come è fatto il mondo di Janus, che forma ha il mondo mitico in cui dobbiamo collocare le origini di Roma. Poco fa ho utilizzato il verbo approdare, no? Per dire che siamo arrivati nel mondo di Janus. Ho volutamente utilizzato questa espressione. Ho utilizzato il verbo approdare perché il mondo di Janus, pur non essendo propriamente omologato con il mare, tuttavia è un universo acquatico. fatto di fonti, prima di tutto, in principio c'è la fonte, quindi tutte le volte che trovate una fonte, quando andate in giro, attenzione, lì c'è da fare una riflessione sulle origini, no? Possiamo mica navigare a caso, no? Per il mondo. Dico, quello che, tutto quello che noi vediamo deve essere decodificato, questo è il compito dell'alfabetizzazione culturale funzionale. Quando si pensa all'alfabetizzazione anche lì si pensa a popoli sottosviluppati ai quali noi dobbiamo insegnare a fare la firma, così firmano i contratti con le multinazionali, no, e dobbiamo imparare a leggere il mondo per cominciare a pensare che lo dobbiamo conservare il pianeta, lo dobbiamo conservare a questo punto il pianeta. Quindi in principio ci sono le fonti e poi ci sono i laghi, ci sono i fiumi, ci sono gli acquitrini e ci sono le figure mitiche che abitano questo universo, e queste figure sono creature acquatiche. E questa idea, guardate, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, l'abbiamo volutamente anticipata quando abbiamo incontrato il personaggio letterario di Ondina, ve lo ricordate? Sono già passate un po' di settimane, ecco perché abbiamo incontrato Ondina all'inizio, e prima ancora abbiamo incontrato quella sirena, forse poco raccomandabile, un po', però è fondamentale. E dal punto di vista della didattica della lettura e della scrittura, guardate sul punto 1 del repertorio: il mondo di Janus è un universo fondamentalmente liquido. Oggi questa parola è entrata nella filosofia contemporanea, quindi siamo sulla cresta dell'onda dell'attualità. Oggi c'è una realtà che è considerata con questo termine. Voi ricordate che Talete di Mileto, che è il primo filosofo ionico del VI secolo avanti Cristo, noi l'abbiamo incontrato molte volte nei nostri viaggi, Talete, ve lo ricordate, pone nell'umido, più che nell'acqua, quando noi abbiamo tradotto acqua, ma il concetto è molto più articolato, è nell'umido, ecco, c'è la vita. Ora capisco benissimo che l'umido, ora voi siete tutti giovani, ma l'umido dà un certo fastidio alle articolazioni, al mare. E vabbè, quando ci danno fastidio i dolori, pensiamo anche però che lì c'è la vita, perché è nell'umido. Ecco, quindi non so se questo può alleviare, sicuramente allevia, perché la coltura allevia. E quindi pensateci, Talese pone nell'umido il principio, quindi l'archè di tutte le cose, quindi il mondo di Janus è un universo popolato di creature acquatiche che, sempre sotto l'influsso della cultura orfico-dionisiaca, vengono chiamate ninfe o linfe, perché alla base del termine ninfa, guardate, c'è la parola chiave linfa, che rivela la natura di queste figure, mitiche. Ora, è necessario riflettere sulla parola chiave linfa e sui suoi significati per capire che tipo di creature sono le ninfe. Anche il termine linfa fa parte quindi del glossario della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale e rimanda a delle parole molto importanti. Attenzione, quando parliamo di linfa parliamo di alimento, di nutrimento, di energia, di sostegno, di vigore e anche di ispirazione, di capacità creativa, di fervore, di estro. Attenzione, perché questa parola, vedete, ha un ventaglio di significati veramente affascinanti. Ora, attenzione, quale di queste parole, alimento, nutrimento, energia, sostegno, vigore, ispirazione, capacità creativa, fervore, estro, o quale altra parola mettereste per prima accanto alla parola linfa? Pensateci e scrivetela. Ho capito? Bisogna mettersi lì e pensare. Beh, fatelo, per favore. Perché a forza di smettere di pensare, in questi decenni, no, finiamo che poi i nostri neuroni non funzionano più. Guardate, scegliete pensando alla vostra esperienza personale, alla vostra autobiografia, quale di queste parole oggi vi dice qualche cosa da me? Potete anche farne l'elenco. Non è un esercizio facile, non siamo qui a fare cose facili, perché a forza di rendere tutto facile o di dire che tutto va bene, ci troviamo poi in situazioni drammatiche. Dobbiamo invece riflettere e dobbiamo sforzarci di scegliere, perché la scelta è un elemento fondamentale nella vita delle persone, degli stati, delle società civili, della democrazia. Stavo chiusa ancora questa parola. Ora, quindi voi riflettete e scegliete, avvicina la parola linfa, quali di queste parole mettereste per prima? Nel mondo acquatico di Janus quindi abitano le ninfe. Il personaggio della ninfa, guardate, nella storia della letteratura ci sarebbe occupati per un bel po' di tempo, a cominciare dal famoso romanzo di Vladimir Nabokov, pubblicato nel 1955, che si intitola Lolita. Forse l'avete sentito nominare, avrete visto qualche film, perché si presta molto questo romanzo. Non so se lo avete letto questo romanzo. Forse è il momento di leggerlo, perché ricordate l'incipit fulminante di questo romanzo: Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Sembra il verso di un salmo, è un verso. Guardate, qui c'è la luce e c'è il fuoco. Oltre alla luce e al fuoco c'è anche l'umido nel mondo di Lolita. Guardate, contrariamente, sto parlando del romanzo, contrariamente, che ninfa sarebbe? Beh, contrariamente, sarebbe solo una ninfetta di seconda categoria, cioè una linfa di pessima qualità. Forse questo romanzo va letto o riletto con un occhio rivolto al mondo acquatico di Janus. Ora, le ninfe che incontriamo nel mondo acquatico di Janus hanno un nome che corrisponde a metafore ben identificate. Noi la scorsa settimana, leggendo uno dei frammenti che ci sono rimasti dell'opera di Catone il Censore, nostro compagno di viaggio, ora ci sta accompagnando, no? Lo abbiamo conosciuto e è diventato amico anche noto. Un frammento di un'opera intitolata Origines, abbiamo fugacemente incontrato una ninfa o una linfa che si chiama Lara, ma anche Tacita, quando con questo nome assume i connotati di una dea, perché in questo frammento Catone il Censore vuole lodare la virtù del saper essere di poche parole. Forse esagera sempre lui col linguaggio, no? Però c'è un motivo per cui dice certe cose che suonano un po' al nostro vecchio, no? In modo distonico, soprattutto quando parla delle donne, è sicuramente un po' misogino, ma ha ragione, forse ad aver paura, ad aver timore. No, lui strapperebbe la lingua. Allora perché? Perché c'è un tema lì, c'è un tema che nasconde un grande problema. E meno male che Catone ha detto quelle cose, le ha scritte, perché gli studiosi di filologia sono potute risalire, no? Ricostruire quello che c'è dietro o sotto. saper essere di poche parole è certamente anche una virtù. Prima di dedicarci alla storia della ninfa Lara, che diventa la dea Tacita con l'ausilio della poesia e della riflessione filologica, contenuta nel testo dei Fatti di Ovidio. Ora, i Fatti di Ovidio è un'opera di cui la scorsa settimana abbiamo studiato le caratteristiche, no? Non l'avevamo mai incontrata, l'avevamo citata qualche volta in questi anni, no? In questo quarto di secolo, ma non l'avevamo mai incontrata da vicino. È venuto il momento. I tempi della cultura sono lunghi, non sono mica legati all'effimero. Dobbiamo prendere atto del fatto che il mondo acquatico di Janus ha costituito sempre lo scenario ideale sul quale si stenderà Roma, e anche gli storici latini più accreditati non potranno fare a meno di metterlo in evidenza, questo fatto, stemperandolo naturalmente, ma fino ad un certo punto, no? Dagli accenti mitici. Ora, prima di studiare le narrazioni che descrivono il mondo acquatico di Janus e di incontrare le mitiche creature che lo abitano, è necessario tener conto della famosa affermazione di Tito Livio in merito al luogo in cui fu fondata Roma. Ora, che cosa si intende per affermazione di Tito Livio in merito al luogo in cui fu fondata Roma? E soprattutto, chi è questo Tito Livio? Ma forse lo abbiamo sentito nominare, no? E perché questa sua affermazione è un'affermazione rilevante sulla quale noi dobbiamo riflettere? Allora, Tito Livio, lo abbiamo sentito nominare, no? Noi studenti... un ricordo personale di mezzo secolo fa, noi quando facevamo i compiti in classe di latino speravamo sempre che la versione fosse di Livio, no? Perché cioè, aveva questo scrittore, ha delle caratteristiche che avrebbero fatto sì che il nostro esercizio sarebbe riuscito meglio. È uno storico, quindi descrive poi in un certo modo, con una certa logica, e soprattutto molte sue citazioni stavano sul dizionario e quindi evidentemente rispetto a quelli che erano gli autori filosofi, che noi incontreremo a suo tempo, i quali si mettevano a riflettere su cose più sofisticate per cui tradurre diventava più complicato, ecco che Tito Livio veniva auspicato. E soprattutto all'esame di maturità auspicava che arrivasse Livio, poi non arrivava mai. È un personaggio molto importante, Tito Livio, nell'ambito della storia del pensiero umano, ed è presente nei programmi della scuola media superiore, no? In quegli istituti dove si studia il latino. Io non so se vi è mai capitato di tradurre una versione su testo di Tito Livio. E pensare che questo scrittore noi non lo abbiamo mai incontrato in tutti questi anni, forse lo abbiamo citato qualche volta, credo alla fine degli anni 90 per tutta una serie di motivi nei nostri percorsi, ma non è mai capitata l'occasione come oggi di trovarselo accanto. C'è da dire che è anche la prima volta che noi attraversiamo il territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale dove lui abita, e quindi vedete che è necessario passare di qui e non saltare oltre come spesso si fa, no? Tito Livio è uno di quei personaggi rappresentativi che viene estrapolato dall'ellenismo di stampo imperiale, viene presentato come se fosse una specie di fungo solitario, in realtà fa parte di una prateria con varie specie dentro. Che cosa si intende per affermazione di Tito Livio in merito al luogo in cui fu fondata Roma? E chi è Tito Livio? Ora, sulla scia di questi due interrogativi, noi prendiamo il passo sul percorso dell'itinerario di studio di questa sera. Ora, la prima notizia da dare in proposito, che serve anche per poter fare una riflessione di tipo metodologico, è che Tito Livio è contemporaneo di Ovidio. Sono, vivono a Roma nello stesso mondo, non si frequentano ma si conoscono e quindi respirano la stessa aria ed entrambi sono compartecipi di quello che viene considerato il punto di arrivo del processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina, un processo che, come sappiamo, dura circa 200 anni ed ha inizio convenzionalmente con le opere di Catone il Censore nel secondo secolo avanti Cristo. Ora, in realtà, il rapporto tra la cultura greca e il mondo romano è molto più antico, ma è come se i romani, troppo presi dalle guerre di conquista, dallo scontro interno tra patrizi e plebei, non se ne fossero accorti di aver subito l'influenza della cultura, della filosofia e della letteratura greca. Ora, il primo rapporto tra la cultura greca e il mondo romano documentato è di natura giuridica e risale al V secolo avanti Cristo. Ai romani non interessa tanto, non sono interessati tanto ad avere una letteratura, sono interessati a decretare e quindi sono interessati alla legislazione. Abbiamo detto che poi se ne accorgeranno tardi. Un senatore, parlando a nome di un consistente gruppo di senatori, dirà: ma lo sapete cosa sta succedendo? Siamo già nel secondo secolo avanti Cristo. No, non ha detto proprio così, ma per dire che l'altro giorno, lo sapete che noi non abbiamo una letteratura. Abbiamo conquistato il mondo, abbiamo conquistato, tutti i popoli che abbiamo conquistato hanno da secoli una letteratura, tutti si ricorderanno di loro, fra 2000 anni tutti si ricorderanno di loro, noi non abbiamo neanche, il Senato decreta che bisognava cominciare ad avere una letteratura e lo vedremo. Ora, però, il primo rapporto tra la cultura greca e il mondo romano documentato è di natura giuridica, risale al V secolo avanti Cristo. Guardate, a Roma nasce la Repubblica nel 510 avanti Cristo, senza leggi scritte nasce. La popolazione era divisa in tre classi sociali, c'era la classe dei patrizi, no? La parola chiave deriva dalla parola pater, patrizio, la parola patrizio deriva dalla parola pater, a cui appartenevano i membri delle tre primitive tribù, i Ramni, i Pizzi e i Luceri, che avevano in mano tutto il potere. Poi c'era la classe dei plebei, che era un gruppo ampio di persone libere, formato soprattutto da emigranti che si erano spostati a Roma dalle città conquistate, dalla Campania, che facevano gli agricoltori, gli artigiani, i commercianti, i clienti a servizio dei patrizi. I plebei erano esclusi dalla vita politica e religiosa. Poi c'erano gli schiavi, individui completamente asserviti. Guardate che a Roma però non erano molto numerosi. Roma era soprattutto una città di liberi, divisi in classi. Ma... Ora, lo Stato romano era governato dai patres, no? Dal concilio dei patres, che poi abbiamo chiamato il Senato. Il Senato è formato dai patriarchi delle famiglie patrizie e la loro carica durava a vita. Poi c'erano i comizi curiati, tra le varie istituzioni che erano nati, che era il comizio curiato, un'assemblea formata dai membri, solo patrizi naturalmente, delle tre tribù dominanti, che erano divise in curie, cioè in frazioni territoriali, no? 10 curie per ciascuna tribù, in tutto 30 curie, cioè una divisione di tipo amministrativo e giudiziario. Guardate, la curia era quel posto dove un giudice faceva il tribunale, no? C'era bisogno di risolvere tutta una serie di questioni. Come si risolvevano inizialmente? Con leggi scritte? No, si risolvevano con la saggezza e con il buon senso di una persona competente della vita, no? Che veniva nominato, chiamato a fare il giudice. Il giudice diceva: qui c'è la curia, e si riuniva quando c'era una diatriba tra le persone, ecco là, la risolveva. E la curia naturalmente era il punto di incontro di persone che abitavano in una frazione del territorio, del territorio abitato da una tribù. La parola comizio significa recinto, perché poi la curia, insomma, bisognava dargli una struttura a questa curia, no? A questo tribunale. Beh, la prima struttura era quella funzionale, no? Del recinto, della rivoluzione del neolitico. La prima struttura costruita sul territorio è appunto un recinto, quello per farci stare dentro gli animali, che dovevano, e le donne anche, no? La famiglia, il sangue, la famiglia. Abbiamo studiato questa faccenda che inizia nel recinto. Ora, la parola comizio quindi significa recinto, e i comizi curiati quindi erano la riunione all'interno di questo recinto dei rappresentanti di una curia, cioè della frazione in cui erano divise le tribù. E a che cosa servivano i comizi curiati? Servivano per approvare o per respingere le leggi proposte dai patres, dai senatori. Quindi il senato faceva una legge, poi partivano tre delegati, andavano ciascuno dei tre comizi curiati e descrivevano qual era il motivo per cui era stata fatta quella legge, e i rappresentanti della curia votavano, discutevano se questa legge andava bene o non andava bene, se doveva essere emendata, se doveva tornare. Ecco, beh, così nasce, no? Ecco, così nascono le istituzioni della Repubblica. Ora, poi dal 494 avanti Cristo, i plebei, che sono poi la classe produttiva, cominciano ad attuare una serie di scioperi, perché dicono: anche noi vogliamo entrare nei comizi. No, perché solo voi? Solo i patres? No, noi siamo quelli che lavoriamo, siamo quelli che produciamo, no? E quindi una serie di scioperi. Qui c'è il famoso apologo di Menenio Agrippa, ve lo ricordate? Tutti l'abbiamo studiato a scuola in terza elementare, no? I plebei se ne vanno dalla città, Menenio Agrippa va a convincerli, no, dicendogli: guardate che voi sì, fate, no, siete una parte integrante di questo corpo che è diviso nelle varie componenti. Un corpo deve avere tutte le sue componenti, deve avere il cuore, deve avere lo stomaco, deve avere l'intestino, deve avere anche le braccia, le gambe, no? Ecco, quindi e li convince a tornare, ma li convince anche perché viene a proporre politicamente la possibilità che hanno di avere una rappresentanza, questo è evidente. Vogliono contare politicamente i plebei, si organizzano ed ottengono di eleggere i loro rappresentanti, i tribuni della plebe, per tutelare appunto i loro interessi. Quindi nei comizi curiati entrano anche i tribuni della plebe, che vengono scelti e partecipano all'elaborazione delle leggi, e sono proprio i tribuni della plebe a chiedere al senato, ecco, arriviamo al dunque, sono proprio i tribuni della plebe a chiedere per prima cosa che ci fossero delle leggi scritte, perché questa lacuna causava frequenti arbitri da parte dei patrizi, e si cambiavano poi le carte in tavola. Ora, quindi nel 451 avanti Cristo, poi le date non sono importanti, guardate, questo non l'ho messo neanche in repertorio, questo pezzo, perché poi lo trovate sui libri di storia, no? il Senato ordina che si scrivano le leggi, e per questo, attenzione, i romani, come al solito nella loro praticità, ritengono opportuno chiedere consiglio ad altri, cioè ad altri che sanno che le leggi li hanno già fatte, anzi ad altri che sanno che da secoli sono organizzati in una democrazia, parlano in greco lì, ecco, cioè dove il popolo, come nel comizio, cioè. Quindi se quelli hanno un'esperienza, vediamo di utilizzarla. E così che cosa fanno? Vengono inviati dei commissari, guardate, 10 magistrati detti decemviri, probabilmente tutti patrizi, ma non lo sappiamo, vedete quando manca la scrittura, è un guaio, no? E vengono mandati nella Magna Grecia, cioè presso le polis democratiche elleniche, per studiare il diritto, per studiare quella materia con la quale si costruiscono nel modo migliore le leggi, su cui il diritto, su cui si fondavano le istituzioni delle polis di queste città. E le leggi scritte dai decemviri, i decemviri le scrivono, e vengono chiamate delle 12 tavole, perché vengono incise su 12 lastre di bronzo e affisse nel foro, in modo che tutti, se non leggere, perché leggere diventa, le possano vedere, e qualcuno magari poi se le legge. Ora, le prime leggi scritte romane, quindi nate sul modello della legislazione delle polis greche, vedete, garantivano l'uguaglianza dei patrizi e dei plebei davanti alla legge e la sovranità del popolo. Ecco che dalla polis arriva quindi un concetto molto importante ed acquisito: ciò che il popolo avrà deliberato in assemblea avrà valore di legge. Così comincia la legislazione delle 12 tavole. Guardate lo stemma della città di Roma, lì capiscono che nelle polis hanno anche un timbro da mettere sui documenti, sulle leggi, allora anche i romani se lo costruiscono con una scritta, e lo stemma di Roma comincia a contenere una scritta: Senatus populusque Romanus, nel nome del Senato e del popolo romano. E guardate, a Roma questo salto di qualità istituzionale quindi avviene sotto l'influsso della cultura ellenica. Le leggi delle 12 tavole hanno anche un'importante rilevanza dal punto di vista letterario, perché sono il primo significativo documento di prosa organizzata del periodo delle origini, no? Poi abbiamo visto che il primo scrittore di letteratura sarà Catone il Censore nel secondo secolo, quindi molto tempo dopo, ma il primo esercizio di scrittura organizzata, quindi di prosa, è questa legislazione. Naturalmente della prima versione, 451-450 a.C., di questa legislazione non esiste più nulla, perché il testo delle leggi, pur mantenendo l'influenza della cultura ellenica, è stato modificato nel corso dei secoli secondo le consuetudini dei romani, secondo il loro spirito pratico. Naturalmente le leggi si evolvono, no? Man mano che cambiano i tempi bisogna cambiare anche la legislazione. Ora, quindi, il rapporto tra la cultura greca e il mondo romano nasce da un antico legame, ma è come se i romani, troppo presi dalle guerre di conquista, dallo scontro interno tra patrizi e plebei, non se ne fossero accorti di aver subito l'influenza della cultura, della filosofia e della letteratura greca. Difatti, quando da scolaretti siamo andati a scuola a studiare i romani, questo lo abbiamo messo da parte, anche perché il Senato voleva che fosse messo da parte, no? Ha steso un velo su tutto quello che poteva venire, ecco, dal di fuori e alterare un spirito nazionale, nazionalistico, che andava coltivato. Ora, le opere di Catone il Censore, che continua ad essere nostro compagno di viaggio, quindi rappresentano nel secondo secolo avanti Cristo il momento della presa di coscienza del complesso rapporto tra la consolidata cultura greca e la cultura latina, che si va formando a mano che Roma si espande sul territorio dell'ellenismo. Ora, le opere di Catone il Censore per prime mettono in luce un rapporto di amore, perché i romani non ne hanno potuto fare a meno della cultura greca, e odio, perché odio, insomma, chiamiamolo così per semplificare, perché i romani fin dalle origini ne hanno subito la dipendenza culturale e hanno cercato di non farcelo sapere, no? Ecco, quindi il rapporto di odio e di amore tra la civiltà ellenica e la tradizione latina. Ora, Tito Livio e Publio Ovidio vivono circa 200 anni dopo Catone il Censore, all'inizio del primo secolo d.C., cioè in un'epoca in cui questo processo di integrazione si è concluso, si parla ormai di cultura greco-romana, no? E a questo punto è necessario fare una riflessione di tipo metodologico per capire come in questa prima fase del nostro viaggio noi stiamo procedendo, no? Lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ma ripetiamolo per motivi didattici. Noi stiamo procediamo almeno per una parte del nostro itinerario, del nostro viaggio, procediamo con il metodo del pendolo, no? Abbiamo detto, cioè facendo, dal punto di vista cronologico, facendo oscillare la nostra attenzione tra due punti che rappresentano gli estremi di uno spazio temporale che sta tra la metà del secondo secolo avanti Cristo e l'età di Catone il Censore e della nascita della cosiddetta Nuova Repubblica e l'inizio del primo secolo dopo Cristo, quella che chiamiamo l'età d'Augusto, la nascita dell'impero che studieremo sul tempo. Quindi noi procediamo sul nostro cammino seguendo le oscillazioni di questo pendolo ideale che attraversa uno spazio che noi ci dobbiamo raffigurare nella nostra mente e che abbiamo già definito come l'area della cultura januaria che si dilata in questo spazio. E sappiamo che cosa significa questa dicitura, la cultura januaria. Adesso il pendolo della cultura januaria si protende ancora una volta nella cosiddetta età di Augusto, cioè all'inizio del primo secolo d.C., e noi dobbiamo seguirne l'oscillazione. E già questa operazione l'abbiamo fatta la scorsa settimana, da Catone il Censore siamo andati fino a Ovidio, no? Poi siamo tornati a Catone il Censore, adesso da Catone il Censore andiamo verso Tito Livio, che vive lì dove vive Ovidio. Questo per rappresentarci nella nostra mente una forma, perché l'obiettivo è quello di far sì che noi possiamo avere una testa ben fatta e non una testa ben piena. Ora, Tito Livio e Publio Ovidio, Ovidio l'abbiamo incontrato la scorsa settimana, continua ad accompagnarci, ma sono anni che continua ad accompagnarci, sono contemporanei questi due personaggi, vivono nell'età di Augusto e guardate, muoiono entrambi nel 17 d.C. Augusto è morto 3 anni prima di loro, nel 14 d.C., Tito Livio e Ovidio rappresentano due aspetti diversi del pensiero che sulla scia della venuta integrazione tra la cultura greca e la cultura latina prende forma in quest'epoca, a cavallo tra due ere. Ovidio è poeta di spirito ironico e laico che, utilizzando contenuti e forme tipiche della letteratura ellenistica, coltiva l'idea della demolizione dei miti, mentre Tito Livio è uno storico di carattere celebrativo che coltiva l'idea religiosa della fondazione di una mitologia romana a vantaggio di un utile ammaestramento morale, adeguando la struttura della lingua latina all'efficace modello della prosa ellenistica. Quindi vedete, queste due figure hanno sentono di avere due vocazioni diverse. procediamo con ordine, perché questi concetti sono complicati. Ce ne dobbiamo importare, perché noi no? Dobbiamo impossessarci. Ma Dio Vidio sappiamo tutto quasi, no? L'abbiamo incontrato in questi anni, lo abbiamo ripassato, gli abbiamo dato una ripassatina la scorsa settimana, mentre di Tito Livio non sappiamo ancora nulla o quasi. Chi è costui? Guardate sul punto 2 del repertorio. Tito Livio intanto è nato a Padova. Noi vedremo che la storia della letteratura latina usufruisce soprattutto di oriundi, se fossimo nel calcio diremmo così, romani di Roma ce ne sono un po', vengono tutti da fuori e portano un contributo, e questo è molto significativo. Ma lo sappiamo perché? Ma perché la parola chiave dell'ellenismo è la parola integrazione, e questo è un elemento fondamentale, l'abbiamo visto all'inizio. Tito Livio è nato a Padova nel 59 a.C. in una famiglia nobile. E voi avete fatto una visita a Padova? Non c'è solo Sant'Antonio a Padova, c'è anche Sant'Antonio per Padova. C'è anche Tito Livio però, ecco, quindi attenzione. Fate una visita a Padova con una guida del Veneto, oppure utilizzando la rete, navigate sulla rete. Guardate, la città di Padova vantava intanto le stesse origini di Roma, perché secondo la leggenda anch'essa era stata fondata da un troiano in fuga, quindi c'erano delle affinità. Chi era questo? Era un certo Antenore. Padova nel 225 a.C., quindi tra la prima e la seconda guerra punica, si era alleata con Roma e aveva contribuito alla vittoria dei romani che combattevano contro i gallici alpini. Ora, Padova, Patavium, così la sua denominazione latina, nel 49 a.C. diventa municipio romano ed è sempre stata una città di sentimenti repubblicani. Ed è per questo che Tito Livio, fin da ragazzo, coltiva tendenze repubblicane e conservatrici, sì, perché poi quando arriveranno quelli che vorranno l'impero, quelli saranno gli innovatori, succede un po' sempre così, e i repubblicani diventeranno dei conservatori da demolire, poi l'impero molte innovazioni non le porterà, ma... Ora, quindi... che non scompaiono neppure queste tendenze repubblicane conservatrici quando ancora molto giovane Tito Livio si trasferisce a Roma, dove le istituzioni repubblicane sono in piena crisi, c'è aria di impero, c'è aria di novità, appunto i fautori dell'impero sono considerati innovatori, mentre i repubblicani che tacitamente rimpiangono figure come quella di Catone il Censore vengono etichettati come conservatori, cariati. Il giovane Tito Livio a Roma studia con impegno la retorica e la filosofia in scuole di impronta ellenistica e inizia a scrivere dei dialoghi in greco e poi comincia a dedicarsi a comporre la sua grande opera di storia in latino. Lui sente questa attrazione per la storia. Ora, per l'ingegno dimostrato e per la solida preparazione culturale, Livio diventa un personaggio in vista a Roma ed entra in familiarità con Augusto. Augusto era molto abile, capiva benissimo, abbiamo detto, Augusto è stato il più grande uomo di potere, un grande despota, ma un despota intelligente, quindi ancora più pericoloso. Capiva benissimo che aveva delle qualità. E quindi cercava di usufruire del consiglio e dell'intelligenza di queste persone, no? Non stava a vedere tanto l'estetica delle persone, cioè, di cui circondarsi, guardava la sostanza intellettuale. E anche Ovidio è entrato, lo sapete, in familiarità con Augusto. E Livio, come Ovidio, diventa consigliere di Augusto, anche se i consigli poi Augusto se li è sempre dati da solo, perché quando poi ha capito, quando poi costoro cercavano di dare la guerra, che bisogna ripristinare le istituzioni della Repubblica, guarda che bisogna rifondare, Augusto diceva sì, intanto faceva decretare al Senato delle cariche che erano tutte sulla sua persona, poi alla fine lui aveva tutte le istituzioni erano rappresentate da lui, e quindi Augusto ci teneva ad essere considerato magnanimo, continua a dimostrargli sia amico nonostante Livio non condivida il fatto che stia nascendo l'impero e rimanga coerente con le sue convinzioni repubblicane. Nella sua storia Tito Livio solleva molti dubbi, per esempio sull'utilità per lo Stato romano repubblicano dell'operato di Giulio Cesare, che era diventato, era stato fatto santo subito, appena era caduto, poi tutti lo avevano santificato, lo sapete, ma lo incontreremo, a marzo incontreremo Cesare, prima delle Ibi, perché sennò poi lo incontreremo naturalmente, cercheremo di avere di essere puntuali. Ora intanto l'ho finito la pubblicità, no? Perché era la storia del pensiero umano. Ho visto uno spot divertentissimo sui telefoni in cui c'è Cesare che va da Antonio e gli dice: ma bellissimo, fatto molto bene, no? Potevi darmi una chiamata che c'era la congiura, ho finito la carica. No, perché è così che viene usata la storia del pensiero umano. Questo è. No, ma no, no, ripeto ai miei amici quando mi dicevano qualche decennio fa: ma vieni a lavorare con noi nella pubblicità, non perdere tempo con questi ignoranti beoti degli italiani a fare l'alfabetizzazione, che ci guadagni? Ho guadagnato molto, si attende, no? No, nel senso che è così. Nella sua storia Tito Livio solleva molti dubbi sull'utilità che lo Stato romano repubblicano, quindi dell'operato di Giulio Cesare, non abbia giovato allo Stato repubblicano, anzi Giulio Cesare contribuisce alla fine della Repubblica, e invece loda Pompeo, ecco perché Pompeo, nemico di Cesare, è quello che è passato la storia per aver difeso il Senato e la Repubblica. Addirittura Livio giustifica l'uccisione di Cesare da parte di Bruto e Cassio perché considera il loro gesto un onorevole tentativo, così scrive, di salvare le istituzioni repubblicane, ma vedremo, a marzo ci occuperemo di Cesare. Tito Livio consiglia ad Augusto, se vuole essere davvero un innovatore, di restaurare le antiche forme repubblicane secondo i valori dell'antica Repubblica, cioè i valori predicati 200 anni prima da Catone il Censore, no? Tito Livio consiglia quindi di rilanciare l'agricoltura, e non aveva tutti i torti, perché poi la crisi economica romana è cominciata di lì, no? Dall'eccessivo latifondo che poi nessuno poteva utilizzare, e quindi da tutta una serie di recessioni che ci sono state, e di ripristinare i tradizionali riti divinatori che erano legati quindi all'agricoltura e quindi alle tradizioni romane. Ora Augusto va avanti per la sua strada e concentra quindi nel giro di qualche anno tutto il potere nelle sue mani, ma con grande abilità, e per consolidare la sua autorità lui si assume inoltre il compito di ripristinare in Roma anche le antiche tradizioni, i fasti, no? E le antiche pratiche religiose divinatorie. Lo fa questo Augusto, ma lo fa soprattutto per divinizzare se stesso, è lì l'errore che commette, no? E per questo si fa nominare dal Senato alla fine Pontefice Massimo, che era l'ultima carica vita che gli mancava, e gioca con grandi cerimonie scenografiche anche ad assumere il ruolo del dio Janus, no? Lui medesimo, impegnandosi a tenere chiusa la porta del suo tempio, quindi la pace, e poi al posto del tempio di Janus lui fa costruire l'Ara Pacis Augusta in marmo di Carrara, no? Nel 9 avanti Cristo, per celebrare se stesso. Ora Tito Livio apprezza il fatto che l'imperatore, come comincia ad essere chiamato per decreto, no? Si stia impegnando per mantenere la pace universale, ma capisce benissimo che Augusto fa solo finta di ascoltarlo, perché è ormai snaturato con la scusa di rinnovarle le istituzioni repubblicane. Cioè, lo Stato romano è diventato ai suoi vertici qualcosa di diverso da quello che era prima. E la natura dello Stato è completamente cambiata, e allora lui ritiene più opportuno, anche perché con Augusto bisognava essere prudenti, vedete che fine ha fatto Livio, no? Ricordate che fine ha fatto Livio, quindi riversare tutto il suo impegno nella composizione della sua opera storica. Quindi Livio a un certo punto si accorge che deve stare zitto, quindi aveva ragione Catone quando diceva che bisogna stare attenti a parlare, no? Deve stare zitto, e allora scrive, perché la scrittura è qualcosa di diverso, è un meccanismo che ha un altro modo di procedere culturale. Alla morte di Augusto, nel 14 d.C., Tito Livio finalmente può tornare nella sua città natale. Guardate, lui l'avrebbe fatto prima, ma non era un eroe. Dice, se adesso me ne vado da qui, Augusto si offende. E voi sapete che Augusto era uno che si offende, era molto suscettibile. Questo se n'è andato perché, e allora lui rimane lì. Quando Augusto muore, se ne torna a Padova, dove ci stava meglio, dove l'area c'era meno inquinamento, Roma era diventata la metropoli, eccetera, piena. Continua a scrivere con instancabile lena, ma non riesce a portarla a termine la sua opera, perché muore nel 17 avanti, dopo Cristo. Guardate, andate a fare una piccola ricerca per sapere se a Padova ci sono dei monumenti, delle testimonianze, delle vestigia che ricordano Tito Livio. Potete farlo utilizzando una guida del Veneto, dove c'è una guida della Giro, la guida del Turin. Andate in biblioteca, fate un viaggio, cioè, i viaggi si preparano così. Poi così, quando vi capita di passare di lì, invece di dire non andate, no, a vedere, o sulla rete, utilizzate la rete, dove ci sono moltissimi siti. Ecco, ora Tito Livio è lo storico di Roma per eccellenza. Apparentemente la sua opera può sembrare celebrativa del regime di Augusto, ma in realtà si configura come una tacita come il secondo nome della ninfa Lara. Ebbene, noi non sappiamo ancora chi sia la ninfa Lara per ora, è solo un gioco di parole, ma ora la incontreremo, quindi attenzione, lasciatevi un posto. Ebbene, l'opera di Tito Livio si configura come una tacita iniziativa di opposizione alla nascita dell'impero, perché Livio con nostalgia esalta i valori dell'antica Repubblica Agraria, celebra con commozione come fosse una commemorazione di qualcosa che non esiste più, la cosiddetta virtus romana, lui la chiama così, oggi lo dice spesso come, ma non lo dice esplicitamente, no? Non c'è più, no, allora c'era la virtus romana, dice sempre, ma sta molto attento a come scrive, però lo dice in evidenza, che è quell'insieme, Livio lo spiega, di etica civile e religiosa fatta di severità e di rigore, no? Speriamo che anche noi entriamo in un'epoca di severità, di rigore, di morire la testa, Livio viene rimproverato perché il suo sguardo storiografico non è molto obiettivo, ma lui lo dice esplicitamente di voler sacrificare l'obiettività a vantaggio di un utile ammaestramento morale. E quindi i grandi personaggi del passato repubblicano, noi conosciamo Catone Censore, no? L'ultimo difensore dell'antica Repubblica Agraria, vengono fuori nelle pagine di Livio con un'intensa vitalità, anche se non sono stati così bravi, così giusti, così buoni, così positivi. Livio li fa diventare così per dare un insegnamento, così bisognerebbe essere, come negli Atti degli Apostoli, no? Ricordate? Dove c'è un'apologia, no? Per cui, no? E quella chiesa così all'inizio, abbiamo, se guardiamo i dati, vediamo che c'è una conflittualità permanente. Gli Atti degli Apostoli sono un catechismo, ecco, Tito Livio fa la stessa operazione, in cui prende dei personaggi e dà a questi personaggi, no? Ogni personaggio rappresenta delle virtù, è la metafora di una, di una serie di virtù che ormai i cittadini dell'impero in questa situazione hanno perduto, e quindi è un'operazione di tipo pedagogico che lui fa, storico pedagogico, sempre come li presenta come modelli positivi di virtù, come espressione dei più autentici valori della tradizione e come garanzia del futuro destino dell'urbe. Ma allora no, era la garanzia. Ma qual è l'opera che ha dato la fama allora a Tito Livio? Beh, guardiamo, guardate sul punto 3 del repertorio. L'opera che ha dato la fama a Tito Livio si intitola Libri ad Urbe Condita. Attenzione a non sbagliare l'accento, perché sennò condita è una buona insalata. Ma, cioè, Libri dalla fondazione della città, e la città è Roma, l'urbe è da questo momento. E quest'opera conta di 142 libri su 150 che lo scrittore ne aveva previsti, divisi in decadi, in gruppi di 10 libri, le famose decadi di Livio. Si tratta di un'opera gigantesca che Livio comincia a scrivere verso il 25 a.C., in cui narra la miracolosa storia di una città che, sorta da umili origini, assurge, questi sono i termini celebrativi che lui usa, no? Alla gloria del più grande impero, del più grande stato repubblicano che sia mai esistito, e poi aumenterà ancora, diventerà uno stato di 6 milioni di chilometri quadrati, il più grande stato sotto Traiano, dopo che già sa che non poteva poi stare insieme. Ora, l'opera, Adriano dirà che scopo, no? Abbiamo potuto mettere insieme tutto questo, ora bisogna disfare tutto nelle memorie di Adriano, no? Allora, l'opera si doveva concludere con la morte di Augusto nel 14 d.C., invece si ferma al 9 a.C., l'anno della prematura morte di Druso, cioè il figliastro di Augusto. Ora, un'opera di così vasta mole non poteva conservarsi tutta intera per un tempo così lungo. E difatti, nel corso dei secoli, è andata in gran parte perduta. Che cosa c'è rimasto? Beh, ci sono rimasti 35 libri, le famose 3 decadi e mezza di Livio. Si è conservata la prima decade, che narra gli eventi dalla fondazione di Roma fino alla terza guerra sannitica, fino al 293 a.C. Si è conservata la terza decade, che racconta dal 218 al 201 a.C. tutta la seconda guerra punica. Si è conservata la quarta decade, che narra gli avvenimenti dalla battaglia di Zama, 202 a.C., fino alla morte di Filippo V di Macedonia, 179 a.C. Zama, Filippo V di Macedonia, li abbiamo già incontrati. Poi si è conservata metà della quinta decade, dove si raccontano dal 178 a.C. gli avvenimenti che portano alla conquista romana di tutta l'Ellade, con la vittoria di Pidna nel 169 a.C., del console Lucio Emilio Paolo sui Macedoni, quando si proclama la libertà e l'indipendenza della Grecia. Siamo venuti non mica a conquistarvi, siamo venuti a portarvi la libertà, però. E di tutti i 142 libri della storia di Livio, tranne il 136esimo e il 137esimo, ci sono però rimaste le cosiddette perioche. E che cosa sono le perioche? Guardate, le perioche sono un compendio, cioè sono una serie di riassunti. Avete presente i bignami? Ecco, quelli sono gli antisegnani dei bignami. E riassunti, compilati da un anonimo autore intorno al IV secolo d.C. per esigenze scolastiche. Quindi ci sono rimasti poi dei compendi, dei riassunti più corposi, più ampi, che si chiamano epitome, le quali a loro volta sono opere entrate a far parte della storia della letteratura latina, cioè le più, perché sono opere letterarie, le più significative meritano di essere citate. Guardate, questa è materia da specialiste, da specialisti, ma perché noi no? Perché le cittadine e i cittadini non devono sapere? Poi rimangono in testa magari in un certo punto queste cose e possono essere utilizzate per orientarci. Guardate, le epitome, ci sono quelle di Floro e di Granio Liciniano del secondo secolo, quelle di Eutropio e di Rufo Festo del IV secolo e quella di Paolo Orosio del V secolo, e quindi siamo già, vedete, ai confini dell'età di mezzo. Guardate, siccome tutti in casa possedete un'enciclopedia, diciamo che facciamo una campagna per l'enciclopedia, questo strumento illuminista che è sempre molto utile, oppure potete accedere alla rete, insomma, cioè andate a cercare informazioni su questi personaggi, cioè sugli scrittori delle epitome tratte dall'opera storica di Tito Livio. Potete così allargare le vostre conoscenze. Guardate, non c'è scritto molto di questi personaggi, però ecco, capite chi sono, dove sono, a volte ci sono delle immagini e quindi si allarga il ventaglio delle nostre conoscenze non convenzionali. Tito Livio, che rischiano di essere quelle degli spot, Tito Livio nello scrivere fa tesoro dei metodi della sofisticata prosa oratoria di campo ellenistico. Questi metodi erano già stati applicati alla lingua latina da autori precedenti che incontreremo strada facendo, come Cicerone, personaggio che incontreremo molte volte, il quale nel processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina è artefice di uno stile che è stato chiamato della rotunditas, la parola dice, che consiste nello scrivere i propri pensieri con frasi ampie e ben costruite in modo che i periodi assumano metaforicamente la regolarità, la rotunditas della più calibrata delle figure solide, la sfera. No? Ora, guardate sul punto 4 del repertorio. Tito Livio, nel comporre la sua scrittura in prosa, fa tesoro della rotunditas e diventa un autore di grandi qualità narrative, e il suo periodare maestoso e scorrevole, ecco perché gli studenti se lo augurano nelle versioni dei compiti in classe, e risulta molto adatto alla solennità con la quale lui racconta la storia di Roma, della Roma repubblicana. Guardate, Quinto Fabio Massimo, 35 circa 96 d.C., Quintiliano, il maggiore maestro e teorico dell'eloquenza latina, nella sua opera intitolata Institutio Oratoria, la formazione dell'oratore, scrive: il linguaggio di Tito Livio è di meravigliosa piacevolezza, mire iucunditatis, di luminosissima eleganza, clarissimi candoris, e il suo stile è ampio e pastoso, actea ubertas. Quindi Tito Livio, quando scrive, vedete, è di mire iucunditatis, clarissimi candoris, actea ubertas. Risulta più facile, più logico tradurlo. A questo proposito dobbiamo aprire una parentesi, perché tra i commenti sul modo di scrivere di Livio tutti sempre molto positivi, ne esiste però uno molto curioso che ha dato adito nei secoli a molte discussioni. Stiamo parlando del celebre commento che non suona in modo propriamente lusinghiero su Tito Livio scrittore, fatto da un certo Gaio Asinio Pollione. Chi è costui? Guardate, Asinio Pollione, 76 avanti Cristo, 4 dopo Cristo, è un importante promotore culturale che incontreremo strada facendo, probabilmente, del quale sono arrivati fino a noi una serie di pungenti giudizi su molti importanti scrittori dell'età augustea. Asinio Pollione su Tito Livio afferma che è un grande scrittore, tuttavia è affetto dalla patavinitas. Che cos'è questa patavinitas? Guardate, intorno a questo sintetico giudizio è nato un grande dibattito che si è rinnovato nel tempo. Che significato ha la parola patavinitas? Guardate, significa avere uno stile dialettale di gusto padovano. Cioè, patavinitas sta per padovanità. E secondo Asinio Pollione, la scrittura di Tito Livio è ammantata da una patina linguistica di carattere provinciale, dice lui, dialettale, diciamo noi. Secondo Tito Livio parlava un po' il Veneto, parlava in latino, con un accento, con un'inflessione. Secondo Tito Livio, secondo lui Tito Livio parla e scrive in un latino, cioè nella lingua ufficiale, con inflessioni provenienti dal dialetto padovano. Voi direte, ma che ragione c'è di imbastire dibattiti per giunta reiterati nel tempo intorno ad un'affermazione legata ad una parola? Ma guardate, da questa parola di commento di Asinio Pollione su Tito Livio comincia un significativo dibattito sul tema dell'importanza del dialetto, cioè della lingua di carattere provinciale, delle interpolazioni dialettali in letteratura. Perché c'è chi risponde da Asinio Pollione e dice, ma guarda che parliamo, c'è mica una, ci sono tante lingue, ci sono tante, quante lingue, quanti dialetti ci sono? Ecco, nelle italioti, no? Di cui noi usufruiamo, e quindi comincia un dibattito. E questo è un dibattito che continua tutt'oggi, cioè in tutte le letterature del mondo, tra i seguaci della presunta purezza della lingua nazionale e tra coloro i quali pensano che sia un bene che i vari dialetti, che sono patrimonio di una nazione, abbiano un ruolo e possano contaminare positivamente le composizioni letterarie. Ora, questo è un tema che ritroveremo quando prossimamente entreremo nel vastissimo territorio dell'età di mezzo e vedremo nascere le cosiddette lingue neolatine, no? Voi quale dialetto, quale vernacolo conoscete? Ci sono modi di dire che in tutte le lingue, no? Che espressi nel vostro dialetto in tono vernacolare risultano più efficaci, no? Ci sono dei modi di dire. Beh, lì ci sono dei modi di dire che risultano più efficaci? Questo è il mio compito, termine tipico cultura savonese per affermare le cose con un epiteto che molto si suona come un campanello. E quindi tra l'altro abbiamo anche il ministro dell'istruzione che è un savonese, quindi. Ora finalmente è arrivato finalmente, credo si occupi molto di alfabetizzazione. Finalmente è arrivato il momento di occuparci dell'interrogativo da cui questa sera abbiamo preso il passo. Che cosa si intende per affermazione di Tito Livio in merito al luogo in cui fu fondata Roma? Tito Livio nella sua opera si occupa del mondo di Janus, naturalmente, dando a questo argomento di stampo mitologico una valenza di carattere storico. Ora, per rispondere a questo tema, non ci resta che andare a leggere il testo di Livio. Prima però, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è necessario fare alcune considerazioni, perché non è che si possa andare su Livio così, senza degli strumenti. Tito Livio, in quanto storico, intanto mostra di non credere ai prodigi, cioè ai miracoli, ma ammette che in casi eccezionali la volontà divina si manifesta anche con segni particolari che bisogna saper leggere. Lo spirito di Livio è profondamente religioso e lui crede che le azioni umane siano regolate da forze divine che bisogna rispettare. Per questo lui esalta la semplice e sana religiosità del buon tempo antico e condanna la noncuranza per i valori religiosi che caratterizza l'età di Augusto. Ora, anche per Tito Livio, secondo la tradizione ellenistica, al di sopra della volontà degli dèi e degli esseri umani si erge inesorabile e incontrovertibile la vis fati, cioè la forza del destino. E su questo tema filosofico di carattere esistenzialista Tito Livio e Publio Ovidio la pensano allo stesso modo, e quindi è più che mai necessario che le persone, secondo loro, conducano una vita operosa e virtuosa, perché questa è la sola strada, questo è l'unico fattore determinante per orientare gli eventi in modo positivo. Se vuoi che le cose della vita ti vadano bene, devi per forza di cose orientare e condurre una vita operosa e virtuosa. È la forza del destino. Ma ora leggiamo l'incipit dell'enorme racconto di Tito Livio. Questo brano iniziale contiene l'affermazione in merito al luogo in cui fu fondata Roma, un luogo che corrisponde naturalmente al mondo acquatico di Janus. Quindi vedete che la storia, Tito Livio è lo storico per eccellenza, no? Della romanità, poi vedremo che ci sono altri personaggi che vengono fuori, ma per lui la storia comincia di lì. Ora, in questo testo possiamo incontrare anche un nuovo e fondamentale personaggio di natura acquatica che si chiama Tiberinus Pater, il biondo Tevere, che viene presente, così lo chiamerà poi Virgilio, che viene presentato con l'appellativo di Pater proprio perché viene presentato come se fosse il creatore del vasto spazio, e ricordiamoci che in latino il termine spazio si traduce latium, sul quale sorge Roma. Roma non viene fondata quindi sulla roccia come le superbe polis elleniche, ma in mezzo agli acquitrini e alle foreste. E non dimentichiamo, allude Tito Livio tra le righe della sua fluente scrittura in prosa, che mentre la roccia è altezzosa ma sterile, sentite cosa dice, gli acquitrini e le foreste sono un inesauribile riserva di beni alimentari e di genere di sopravvivenza, tra la popolati da linfe. Ecco che vedete che mi prende il mito, lo traditoria. Cioè, fa anche un'analisi di tipo antropologico, e questo scenario poco altero ma assai pratico, no? Che condiziona il carattere di chi vi abita, ha giocato un ruolo, secondo Livio, nel destino di Roma, un ruolo che lo scrittore vuole mettere in evidenza intrecciando quindi il racconto mitico con il resoconto storico. Ma ascoltiamo che cosa ci racconta Tito Livio nell'incipit della sua opera. E allora leggiamo l'inizio di Ab Urbe Convita Libri, storie dalla fondazione di Roma. Nello spazio sul quale si stenderà Roma c'era una volta, e vedete qui siamo nella fiaba, no? Una terra ricoperta di acquitrini paludosi e foreste. vi arrivava impetuoso un fiume che scendeva da nord e che proprio ai piedi del colle di Janus, come spinto dallo sguardo del Dio, si ritirava in un'ansa per trovare sul lato opposto, sulla riva sinistra, 7 alti colli. Erano coperti di boschi, querce, faggi, eschi, sottili sambuchi, e stavano su 2 file come in un anfiteatro, impedendo al fiume di smarrire il suo corso, di cercare una foce troppo lontana. E il fiume allora, formato ai suoi piedi un vasto acquitrino, piegava indietro e se ne andava per una larga pianura via verso il mare, in mezzo alle selve e fra le rive fabbiose. Un giorno, quando l'ammirale mura di Roma, questo fiume dalle acque terse e brillanti, che in certe ore sembravano bionde, verrà chiamato Tiberis. Non era un semplice corso d'acqua, in realtà era la sede di un dio, figlio di Janus e di Camesene, bella ninfa dei boschi. Il dio viveva tra le correnti e poteva invertirne anche il corso, governava gorghi e fiumane, gonfiava e ritirava le piene. Ci vorrebbe oggi un aveva barba e capelli fluenti simili a onde, un manto sottile colore dell'acqua e il capo coperto da una corona di canne intrecciate. Potete anche disegnarlo. Beh, c'è chi l'ha fatto, ma fatelo anche voi. Sarà invocato col nome di Tiberino e con queste parole: sia tu propizio, padre Tiberino, Tiberino il padre, con le tue inviolabili onde. Verrà detto padre perché dava vita a tanti altri piccoli fiumi e le sue acque saranno sempre inviolabili e sacre. Non sarà lecito interromperne il flusso né contaminarle con bagno o con lancio di oggetti. Essi offriranno anche la via per il mare, la migliore per incontrare genti straniere che segneranno lo spatium, l'atium, e tutta la vita di Roma. Ma prima ancora di Roma, in quei tempi lontani, intorno al Tevere e al dio Tiberino, fitte foreste coprivano una vasta regione, uno spazio privo di campi, di case, di cippi, di strade, ma certo non privo di vita. All'ombra dei lecci, dei faggi, delle querce maestose, fra i canneti e le felci, vicino alle fonti e ai ruscelli, vivevano creature diverse che abitavano insieme, animali, esseri umani e divinità mescolavano le loro voci, i loro richiami. In ogni sorgente, in ogni ruscello, vivevano bellissime ninfe, ma allora si chiamavano ninfe, ragazze dell'acqua dalla voce che sapeva incantare. Qualcuno sostiene che sarebbe bastato vederle lì tra le onde per perdere il senno. Vivevano insieme, molto unite tra loro, e anche se non lo erano in senso stretto, sembravano delle sorelle, non solo di specie, ma unite e sodali tra loro, proprio come sorelle. Alcune erano figlie di Janus, altre di suo figlio Fontus o Fons, dio di ogni fonte, al quale un giorno sarà dedicato un altare sul colle Gianicolo, vicino alla sede del padre. Per la sua festa, il 13 del mese di ottobre, corone di fiori saranno gettate in tutte le fonti e appese nei pozzi, ma sarà alle ninfe che i romani dedicheranno culti speciali, accanto a ogni sorgente alzando boschetti, templi ed altari, curati con molta attenzione. Quell'acqua che sgorgava viva e perenne da sotto la terra, piena di forza, mai toccata, era purissima e sacra e servirà per i rituali, ma avrà anche il potere di dare salute. Tito Livio, vedete, compone anche un inno, questo è un bellissimo inno, che celebra l'acqua come bene comune. Noi siamo ridotti al trota. Affermando che l'acqua dona la salute e il rispetto per le fonti fa parte, dovrebbe far parte della nostra tradizione, della nostra cultura. Livio, nel brano che abbiamo letto, tesse l'elogio delle ninfe, comunque la sua storia così, vedete che evidentemente, ma ne parla genericamente. Noi però vogliamo conoscerle più da vicino, queste creature, quasi che il nostro primo incontro ravvicinato con una ninfa, con cui abbiamo anche iniziato la nostra incursione filologica nel mondo acquatico di Janus, ce l'ha procurato al termine dell'itinerario della scorsa settimana Catone il Censore, con il testo di uno dei frammenti superstiti della sua opera intitolata Origines, no? E allora rileggiamolo questo frammento, dove è protagonista la figura della ninfa Lara, che diventa la dea Tacita. E allora ripartiamo di lì, dalle Origines di Catone, da questo frammento. Tacita vuol dire che fa tacere. La ninfa Lara è diventata una dea di nome Tacita, che è stata sempre invocata da chi vuole comportarsi da persona per bene, visto che a Roma essere di poche parole è da considerarsi una grande virtù per uomini e donne. Parla per ultimo, taci per primo, afferma un noto precetto. In origine Tacita difendeva tutte le persone vittime della loro eccessiva loquacità, soprattutto le donne, sempre inclini, si sa, a parlare troppo e anche male. La storia di Lara, d'altronde, ha insegnato che le donne riescono a stare zitte solo se si strappa loro la lingua. Meno male che ha scritto queste cose, dicevo Catone, perché sappiamo che c'è un tema di ciò, perché c'è un problema. La muta dea del silenzio aveva e ha ancora il potere di proteggere dalle parole degli altri, cucendo labbra di maldicenti, bloccando lingue di nemici pettegoli. Finire nella bocca degli altri è sempre stato per noi romani un pericolo serio. Si tratta di una questione di pubblica reputazione, di prestigio sociale e di onore. E è interessante questo frammento. Catone il Censore allude alla storia della ninfa Lara trasformata nella dea Tacita per lanciare, come fa di solito, un ammonimento. Ma guardate, lui la storia, probabilmente anche nelle parti che ci mancano di quest'opera, lui non la racconta, e si capisce che questo non è un avvenimento indolore. Quindi c'è sotto una questione. Chi ce la può raccontare la storia di Lara, la ninfa che poi fu chiamata per sempre Tacita? Ed è naturalmente il nostro compagno di viaggio che ci accompagna, ce la racconta Ovidio nella sua opera intitolata Fatti, di cui conosciamo le caratteristiche perché le abbiamo studiate la scorsa settimana. Ovidio di queste storie, per nostra fortuna, non se ne lascia scappare una, pur di poter comporre versi, ma anche per fare delle allusioni che invitano chi legge a riflettere. Allora, prima di leggere il racconto di Ovidio, dobbiamo mettere in evidenza il fatto che, mentre Tito Livio esalta i valori della semplice e sana religiosità del buon tempo antico, Ovidio invece è più prudente in proposito. Lui, proprio perché rispetto a Livio è più attratto dalla cultura greca, dubita che ci sia stata una semplice e sana religiosità del buon tempo antico. E mentre Livio coltiva un pensiero fiducioso sul potere benefico della religione, Ovidio pensa che sarebbe più opportuno fare una riflessione su che cosa si intende per religione, visto che in tutti i racconti delle origini, seppur ammantati di religiosità, affiora sempre un'indole violenta, che è proprio insita in quella stessa religiosità primordiale. I culti prevedono una vittima sempre fino allo spargimento del sangue. Poi ci sarà appunto la letteratura dei Vangeli, che nascerà in questo contesto e che farà un'affermazione formidabile. Perché poi noi in questi poi 2000 anni le cose diventano molto diventano blande, no? Ci vuole una vittima, ecco, la vittima definitiva, ci deve essere una vittima definitiva, e sarà lo stesso figlio di Dio. Quindi lo fa, basta con lo spargimento di sangue, basta, ce ne sta, questa è quella che fa, che chiude, ecco, che e poi questa spinta propulsiva iniziale via via è diventata rituale e ha perso quella forza iniziale. Ovidio, senza esprimere esplicitamente il suo pensiero, ma attraverso la dinamica del racconto in versi, fa una considerazione sulla diversa natura che c'è tra la religione e la fede, cioè tra i culti brutali della religione primordiale, una brutalità che ricade spesso sulle donne, e l'adesione alla convinzione che l'idea del bene debba illuminare la realtà esorcizzando la violenza. Ora, la spiegazione di ciò che abbiamo detto la troviamo nel brano che tra poco leggeremo, tratto dai fatti di Ovidio. Prima di leggere però dobbiamo ancora dire che il racconto di Ovidio inizia dal punto in cui si ferma la narrazione di Tito Livio, quando afferma che l'acqua che sgorga viva e perenne da sottoterra, linfa purissima e sacra, ha il potere di dare la salute. Ovidio nei fasti descrive la celebrazione degli Iuturnalia, che è la festa dell'acqua che dà la salute e che si celebra in onore di una ninfa, una linfa salutare per eccellenza, una creatura acquatica che si chiama Iuturna, in italiano Iuturna. Dobbiamo fare una piccola riflessione filologica sulla figura di Iuturna per dire che il suo nome deriva dal verbo iuvare, che significa far bene, giovare, favorire. Le acque con cui si confonde il corpo liquido di Iuturna erano le più benefiche, le più pure, saranno sempre le preferite dai sacerdoti e dai malati. L'acqua è una linfa salvifica. Ora, abbiamo precisato queste cose perché è sulla scia di Iuturna che incontriamo proprio la ninfa Lara. Ora, prima di leggere dobbiamo ancora seguire un ragionamento. Con l'opera di Ovidio, i fasti e le metamorfosi, come abbiamo già ricordato la scorsa settimana, si capisce che il processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina si è compiuto. Ma come si è compiuto? Si è tacitamente compiuto, perché nessuno degli autori latini enfatizza questo fatto, in un alone di ambiguità. E da che cosa si capisce? Si capisce perché nel brano esemplare dei fasti di Ovidio che stiamo per leggere entrano in scena una serie di figure mitiche che dall'Olimpo greco si sono trasferite sull'onda della sapienza poetica ellenistica nel mondo acquatico romano di Janus. Ed è facile riconoscerle queste figure. Intanto c'è il solito Zeus, che qui si chiama Giove, Jupiter o Giove, a caccia di ninfe, come al solito. C'è sua moglie Giunone, Era, in greco, gelosa e vendicativa, giustamente. Poi c'è Mercurio, Hermes, che è un accompagnatore poco raccomandabile, mai fidarsi di Mercurio. Quello che non ci si domanda mai è come sia avvenuta questa sovrapposizione tra figure mitologiche greche che finiscono per prevalere cambiando semplicemente nome, e creature mitiche della tradizione latina destinate a finire in secondo piano. E questo avviene perché l'ellenismo non lo si studia di solito per quello che è, cioè come un grande complesso movimento di integrazione culturale, anche perché bisogna dire che fin dall'inizio è come se si fosse steso un velo su tutto il procedimento dell'integrazione. E questo da che cosa dipende? E questo dipende fin dalle origini dal tipo di rapporto che si instaura tra le due culture e che, come sappiamo, è stato definito di amore e di odio. Ovidio ama la cultura greca principalmente dal punto di vista formale, ne apprezza i generi letterari e gli studi filologici, ma se facciamo attenzione, basta poco per accorgersene, coltiva anche una sorta di risentimento, se non proprio di odio, perché non possiamo parlare di odio, ma di risentimento, che possiamo cogliere tanto nei fasti quanto nelle metamorfosi, nei confronti dei contenuti della mitologia ellenica, dove emerge tutta l'invadenza massivista e la tracotanza divina che caratterizza le figure della tradizione olimpica. Cioè, nel brano che stiamo per leggere, infatti, le vittime sono le creature acquatiche del mondo di Janus. Cioè, gli dei olimpici che invadano questo mondo sono depositari, e Ovidio calca la mano, della tracotanza, della vendetta e, ahimè, dello stupro. Ora, non è una parola antica questa, ahimè, no? Ora, dovremmo possedere tutte le chiavi più importanti per dedicarci alla lettura di questo brano. Allora leggiamolo dai fatti di Ovidio. Tradurre Ovidio, il ritmo di Ovidio non è facile, la scuola ci prova. Si tramanda che Iuturna fosse l'amante di Janus e la madre di Fons. C'è però chi racconta che anche Zeus fosse stato preso d'ardente passione per lei, figurati, no? Ma lei, crudele, non ricambiava, e per sfuggirgli si nascondeva tra boschi di fitti noccioli e si tuffava nell'acqua. Zeus, irritato e umiliato, convocò allora tutte le ninfe e parlò loro così: Iuturna non vuole fare l'amore con me, il più grande degli dei mortali, e così danneggia se stessa. Se aiuterete me, in realtà darete aiuto a vostra sorella. Mentre lei fugge, ponetevi sull'orlo della riva perché non possa immergersi nell'acqua del fiume, così potrò prenderla. Io ne avrò un grande piacere e lei grande vantaggio. Consigliere comunale, tutte, l'ellenismo è un terreno di attualità. Tutte le ninfe gli fecero cenno che sì, lo avrebbero fatto. C'era per caso tra loro la bellissima Lara, figlia del fiume Almone, un affluente del Tevere. A quanto pare, nei primissimi tempi, così sostiene un antico poeta, aveva il nome di Lala, dalla parola greca lale, chiacchierona, e in effetti era una ninfa che non sapeva tacere. Quante volte suo padre le aveva detto di tenere a bada la lingua, ma lei non poteva, non ci riusciva, e così anche quel giorno non si frenò, corse al lago della sorella Iuturna e le riferì per filo e per segno le parole di Zeus. Scappa, va via, non cercare rifugio nel fiume, esortava. Poi vide Giunone, la sposa di Zeus, che ancora una volta non seppe tacere, le disse: tuo marito è innamorato della ninfa Iuturna. Zeus, si narra, divenne una furia e senza esitare strappò a Lara quella lingua che lei non usava a dovere. Poi chiamò il dio Mercurio e gli ordinò di portare la ninfa tra i morti, muta per sempre. Cresti laggiù, dove regna il silenzio, dove nessuno ha più voce, suonava. Mercurio, senza perdere tempo, prese Lara e volò verso i luoghi silenti dei mani, anime dei defunti e dei loro stessi, del mondo di sotto, ma lungo il percorso si invadì della bellissima ninfa e, senza darsi pensiero, le fece violenza. Lei cercava di implorare pietà, ma la sua bocca, ormai muta, non riusciva ad ammettere nessuna parola. Sembra che da quello stupro divino siano nati due figli gemelli chiamati Lari, a ricordo del nome materno. Ma lei cambiò nome, ha detto che non poteva più cantare e parlare, e così Lara, la chiacchierona, la ninfa indiscreta, divenne dea della discrezione, del silenzio opportuno e prudente, e venne chiamata per sempre Tacita. Tacita resterà per sempre nel mondo dei morti, dove è sovrano il silenzio, tra coloro che non hanno più voce. Per questo anche lei verrà onorata il 21 febbraio nel corso dei Feralia, la festa dei morti, nei giorni malinconici dedicati al ricordo dei parenti del mondo. Ovidio, come al solito, è grande, perché in poesia ti fa capire Ovidio continua a descrivere, vedete, le creature che abitano il mondo di Janus, e il suo racconto è sempre finalizzato alla riflessione tanto esistenziale, vedete, perché c'è molto qui sul quale riflettere. Quanto filologia su questo Mercurio che approfitta del fatto che questa persona non abbia più voce per abusarne, è sempre di attualità questo, anzi è di grande attualità purtroppo questo tema. Quindi la riflessione è tanto esistenziale quanto filologica. Nel prossimo brano dei fatti che leggeremo, Ovidio vuole sottolineare il fatto che non ci sarebbe il mito senza la poesia, cioè la raffigurazione, la rappresentazione della realtà non dipende dai sacerdoti e dalla religione, ma dipende dai poeti e dalla sapienza poetica. Il mondo di Janus esiste grazie ai carmina, alle primordiali composizioni poetiche. Non sono le ninfe a far esistere il carmina, sono i carmina che fanno esistere le ninfe e gli dei, ma prima di tutto ci sono i comportamenti umani che già in principio non sono stati, vedete, improntati alla benevolenza, e questo emerge, questo tema. Ovidio, formatosi alla cultura filologica di matrice ellenistica, rompe nel testo dei fatti lo schema gerarchico del mondo di Janus e mette in primo piano una delle sorelle di Lara, che si chiama Carmenta, la quale doveva il suo nome ai carmina, i canti che sapeva intonare. Ovidio afferma che il principio è nella voce, carmen in latino significa anche voce, nella voce dei cantori, carmen è proprio la voce dei cantori, dei poeti, nelle mani dei poeti, ancora una volta, degli scrivani, ancora una volta, vedete, aleggia lo spirito di Orfeo, o degli scrivani della cultura veritica, i quali dicono, la creazione, siamo noi, se non c'eravamo noi con le nostre parole a farla esistere la realtà non c'era. Su quella potete riflettere adesso, perché ci siamo noi. Per noi è un invito a domandarci quali sono le origini allora della letteratura latina. Ce ne occuperemo prossimamente. Stiamo introducendo, no, il tema. Sembra che, come si ricordano le studiose e gli studiosi di filologia, nel testo che ora leggeremo ci sia una risposta di Ovidio a Tito Livio. Risulta difatti ci fosse una velata polemica in corso tra lo storico Tito Livio e il poeta Publio Ovidio. Non sappiamo però quali fossero i loro rapporti. Hanno vissuto contemporaneamente a Roma e entrambi hanno frequentato Augusto negli stessi anni, ma non negli stessi momenti. Ma sono due personaggi diversi. Tito Livio è introverso, vive appartato, riservato e schivo. Ovidio è estroverso, fa vita mondana da persona di successo finché non andrà in esilio, allora cambierà carattere. Probabilmente i due si rispettano a vicenda ed è quindi in modo allusivo e pacato in termini intellettuali che Ovidio contraddice la visione di carattere mitico-religioso che Livio ha delle origini di Roma. E non condivide il richiamo di Livio a tornare alle sane tradizioni divinatorie delle origini. Per Ovidio le origini sono di carattere letterario e bisogna fondare una cultura universale, una cultura, piuttosto che tornare a una religione particolare. Una cultura universale, dice Ovidio, piuttosto che una religione particolare. Non sappiamo se a voce se ne siano dette queste cose, se abbiano discusso su questi temi. Sappiamo che non si frequentavano e meno male che in proposito hanno scritto. E allora leggiamo il brano in questione dei fatti di Ovidio. Le sorelle di Lara continuavano invece a cantare. Fra tutte si distingueva Carmenta, che doveva il suo nome proprio in carmina, i canti che sapeva intonare. Non erano semplici melodie, erano dei vaticini. Come Janus, anche Carmenta infatti conosceva il passato e il futuro e svelava il destino con la sua voce, Carmen, che risuonava fra i monti, nei boschi, nelle grotte nascoste. A Roma le faranno un altare vicino alla porta chiamata in suo onore Carmentale, e le daranno un sacerdote speciale, il Flamine Carmentale, tanto importante sarà la sua profetica voce. Flamine è un sacerdote che canta. Al suo fianco stavano altre due dee dal nome molto eloquente, Postvorta o Porrima, che qualcuno chiamava anche Antevorta. Postvorta, dea del volgere indietro, sapeva vaticinare il futuro perché conosceva quanto stava nascosto dietro le spalle degli ignari esseri umani. Porrima, Antevorta, dea del in avanti, vaticinava invece gli eventi passati, sarà di aiuto agli umani quando vorranno capire quali colpe o errori commessi in precedenza abbiano scatenato l'ira e la punizione divina. La festa dei Carmentali sarà celebrata soprattutto dalle matrone, le donne sposate, perché Carmenta e le sue sorelle, tutte insieme dette Carmente, verranno invocate anche in occasione del parto, momento pieno di segni premonitori per la vita di chi sta nascendo, per la sua sorte futura. In particolare Antevorta veglierà sul bambino che nasce dalla parte della testa e Postvorta su quella che nasce dalla parte dei piedi. Ma altre ninfe popolavano il mondo attorno al dio Tiberino. Fra gli alberi ombrosi di una valle ricca di grotte sorgenti abitavano le camene, dal canto particolarmente armonioso. Nei boschi di querce poi stavano come custodi e padrone le arcane dire, dee della forza rigogliosa, la vis, dotate di divina sapienza, che rendevano prudente chiunque volesse addentrarsi in un fitto querceto, che è già un posto liturgicamente molto affascinante. La ninfa Carmenta, che rappresenta l'allegoria della sapienza poetica, vedete, è al vertice della scala gerarchica, secondo Ovidio, perché scrive Ovidio: come Janus, anche Carmenta conosceva il passato e il futuro, svelava il destino con la sua voce, Carmen, che risuonava tra i monti, nei boschi, nelle grotte nascoste. E adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non possiamo non lasciarci suggestionare, in conclusione, dal fatto che il nome di Carmenta rimanda a quello di Carmen. È da lì che arriva il nome di Carmen, è un nome molto antico. E il personaggio di Carmen, che forse conoscete per via del melodramma, no? Che incontriamo ora sul nostro pensiero, che sta attraversando un fitto querceto, diciamo, qualche caratteristica tipica delle ninfe, certamente la linfa la possiede. Carmen è prima di tutto un personaggio letterario che appare sulla scena nel 1845, quando viene pubblicato l'omonimo romanzo breve scritto da Prosper Mérimée, e la città, eccola qui, in questa pregevole edizione, vedete? Mérimée. Guardate sul punto 5, no? Lo scrittore Prosper Mérimée, 1803-1870, è un parigino, è nato a Parigi, è esordito in letteratura nel 1825 scrivendo per il teatro, con uno stile di ispirazione romantica. È stato amico e ammiratore di Stendhal, un personaggio che abbiamo incontrato molte volte. Si è distinto soprattutto nella composizione di racconti, di brevi romanzi. Il più celebre di questi romanzi brevi, quello che gli ha dato la fama di scrittore, è intitolato appunto Carmen, è stato pubblicato nel 1845. Il personaggio e la storia di Carmen ha ispirato, guardate, molti autrici e molti autori, tra cui il musicista Georges Bizet, che nel 1875, quindi una trentina d'anni dopo, ha composto la famosa Carmen, di cui tutte voi conoscete molte aree, no? Avete nelle orecchie il toreador che arriva, avete ascoltato, visto a teatro quest'opera, ascoltatela, ecco, questo è il momento per entrare in... Carmen di Mérimée è una, forse è il momento anche di leggere questo romanzo breve, è uno dei più avvincenti romanzi brevi della storia della letteratura, perché sebbene abbia come tema la passione amorosa vissuta in modo morboso, l'amore estremo fino all'annientamento, quindi un tema pesante, no? Che però lo scrittore ha saputo trattare con leggerezza, come ha osservato un attento lettore che si chiama Friedrich Nietzsche, il quale ha scritto: la Carmen di Bizet è un'opera bella perché tratta da, qui manca un da, se l'è mangiato lui, tratta da un buon romanzo e tutto quello che è buono è leggero. Tutto quel che è divino corre su piedi delicati. Non ve lo aspettavate un Nietzsche così delicato, ma è ostico e divino. E qualcosa di delicato, anche se disperato, lo si trova persino nel momento in cui il tradito e amaramente insoddisfatto bandito Don José uccide la bella gitana Carmen, che rifiuta il suo amore caparbio e possessivo, no? Quando viene arrestato per il suo atroce delitto, José racconta al narratore come Carmen sia stata la causa della sua sventura. Come causa di sventura è nei miti l'incontro, seppur furtivo, con certe ninfe, no? Come abbiamo letto prima, solo a vederla si perde il senno. Questo José da soldato è diventato un disertore, da disertore contrabbandiere, da contrabbandiere raffinatore, da raffinatore assassino, nonostante tutto pur avendone quindi constatato il tradimento con il torero Luca, lui voglia ancora stare con lei, no? È ammaliato da questa ninfa, da questa ninfa. Ora, l'uccisione di Carmen, nel silenzio del bosco, è un quercetto abitato dalle ninfe, e non potrebbe essere diversamente. È descritta come se fosse un rito sacrificale, potentemente catartico, a dispetto delle leggi, ma la legge prescrive di non uccidere e questo precetto va rispettato, e lo stesso assassino dice, perché poi andrà così qui, per concludere leggiamo due pagine da Carmen di Proferme Rimè. Avevo il cuore gonfio quando 3 giorni dopo venne a trovarmi tutta ridente e gaia come un fringuello. Tutto era dimenticato e sembravamo degli innamorati di 2 giorni. Al momento di separarci mi dice: c'è una festa a Cordova, vado a vederla, poi saprò chi se ne viene via con del denaro e te lo dirò. Lui fa il rapinatore. La lasciai partire. Rimasto solo pensavo a quella festa e a quel mutamento d'umore di Carmen. Deve essersi già vendicata, mi disse, perché è tornata da me per prima. Un contadino mi disse che a Cordova c'erano dei tori. Ecco che subito mi sento ribollire il sangue, come un pazzo parto e vado sul posto. Mi mostrarono il ca e sulla panca contro lo steccato riconobbi Carmen. Mi bastò vederla un minuto per essere certo del fatto mio. Il ca, al primo toro, fece il grazioso, come avevo previsto, strappò la coccarda al toro e la portò a Carmen, che subito se ne ornò. Il toro si incaricò di fare le mie vendette. Il ca fu rovesciato col cavallo sul petto e il toro sopra tutti e due. Guardai Carmen, già non era più al suo posto. Quanto a me, mi era impossibile lasciare il mio, fui costretto ad aspettare la fine della corrida. Allora andai nella casa che conoscete e me ne stessi là, zitto, tutta la sera e una parte della notte. Verso le 2 del mattino Carmen tornò e fu un poco stupita al vedermi. Vieni con me, le dissi. Ebbene, e la disse, partiamo. Andai a prendere il mio cavallo, la misi in groppa, e camminammo per tutto il resto della notte senza dirci una sola parola. A giorno ci fermammo in una venta, la venta è una locanda, isolata, non lontano da un piccolo eremitaggio. Là dissi a Carmen: senti, dimentichiamo tutto, non ti parlerò di niente, ma giurami una cosa, che verrai con me in America e là te ne starai tranquilla. No, disse con accento imbronciato, non voglio andare in America, mi trovo bene qui. Perché sei vicina a Luca, ma pensaci bene, se guarisce non sarà certo per invecchiare. Del resto perché pigliarmela con lui? Sono stanco di uccidere tutti i tuoi amanti. Ucciderò te. Ella mi guardò fissa con il suo sguardo selvaggio e mi disse: ho sempre pensato che ti avresti uccisa. La prima volta che ti ho veduto avevo incontrato allora un prete sulla porta di casa mia, e stanotte uscendo da Cordova non hai visto? Una lepre ha attraversato la strada fra le gambe del tuo cavallo, è scritto nel destino. Camenzita, e chiesi, non mi ami più? Non rispose. Sedeva su una stuoia con le gambe incrociate e tracciava in terra dei segni col dito. Cambiamo vita, Carmen, le dissi con accento supplichevole. Andiamo a vivere in qualche luogo dove non ci divideremo mai l'uno dall'altra. Sai che non lontano da qui, sotto una quercia, abbiamo sotterrato 120 once, abbiamo ancora dei fondi dell'ebreo Ben Joseph. E la prese a sorridere e mi disse, prima io e dopo tu. So bene che deve andare così. Pensaci, ripresi, sono all'estremo della mia pazienza e del mio coraggio. Prendi le tue decisioni, io prenderò le mie. La lasciai e me ne andai a passeggiare nei pressi dell'eremitaggio. Trovai l'eremita che stava pregando. Aspettai che avesse finito, avrei voluto pregare, ma non mi era possibile. Quando si rialzò andai da lui. Padre mio, disse, volete pregare per una persona che si trova in grande pericolo? Io prego per tutti gli afflitti, rispose. Potete dire una messa per un'anima che sta forte per comparire innanzi al Creatore? Sì, mi rispose guardandomi fisso. E poiché c'era nel mio aspetto qualcosa di strano, volle indurmi a parlare. Mi sembra di avervi già veduto, mi disse. Ma io misi una piastra sul banco. Quando direte la messa? Mi chiesi. Tra mezz'ora. Viene a servirla al figlio dell'albergatore laggiù. Ditemi, giovanotto, non avete qualcosa sulla coscienza che vi tormenta? Volete ascoltare i consigli di un cristiano? Sentivo che ero sul punto di piangere. Gli dissi che sarei tornato e fuggì. Andai a coricarmi sull'erba finché non sentii la campana. Allora mi avvicinai ma restai fuori dalla cappella. Finita che fu la messa, ritornai alla venta. Speravo quasi che Carmen fosse fuggita. Avrebbe potuto prendere il mio cavallo e scappar via, ma la ritrovai. Non voleva che potesse dire che io le avevo fatto paura. Durante la mia assenza si era uscita all'orlo dell'abito per togliere il piombo. Il piombo serviva alle gitane per fare delle magie. Adesso stava dinanzi a una tavola osservando in una sterlina piena d'acqua il piombo che aveva fatto fondere e che vi aveva gettato. Era così assorta nella sua magia che sulle prime non si accorse del mio ritorno. Ora prendeva un pezzetto di piombo e lo rivoltava da tutte le parti con aria triste. Ora cantava qualcuna di quelle canzoni magiche in cui esse invocano Maria Padilla, l'amante di Don Pedro, che fu, dicono, la Bari Crasilla, Callida o la grande regina degli zingari. Carmen, le dissi, vuoi venire con me? Si alzò, buttò via la scodella, si mise la mantiglia sul capo come pronta a partire, mi condussero il cavallo e la montò in groppa e ci allontanammo. Così, le dissi dopo un tratto di strada, tu mi seguirai, non è vero, Carmen? Ti seguirò alla morte, sì, ma non vivrò più con te. Ci troviamo in una gola solitaria, fermai il cavallo. E qui, disse, e con un salto fu a terra, si tolse la mantiglia, se la gettò ai piedi e stette immobile, col pugno sul fianco, guardandomi fisso. Tu vuoi uccidermi, lo vedo bene, disse, è scritto nel destino. Disfatti la forza del destino. Ma non mi farai cedere. Ti prego, le dissi, sii ragionevole, ascoltami. Tutto il passato è dimenticato, eppure lo sai. Sei tu che mi hai portato alla rovina. È per te che io sono diventato un ladro e un assassino. Lascia che ti salvi e che mi salvi con te, Carmen. Cos'è, rispose? Mi chiedi l'impossibile. Non ti amo più. Tu mi ami ancora e per questo mi vuoi uccidere. Potrei ancora ingannarti, ma non me ne voglio prendere la briga. Tutto è finito tra noi. Come mio Rom, hai diritto di uccidere la tua Romy. Guardate, Rom, nella lingua romanè, vuol dire marito, perché una donna e un uomo sono una donna e un uomo con il matrimonio, c'è una... Ma Carmen sarà sempre libera. Callì è nata e Callì morirà. Ami dunque Lucan, le chiesi. Sì, l'ho amato come te, per un attimo, meno di te forse. Adesso non amo più niente e mi odio per averti amato. Mi gettai ai suoi piedi, le presi le mani, gliele inondai di lacrime, le ricordai tutti i momenti di felicità che avevamo vissuto insieme, gli offersi tutto purché volesse amarmi ancora. Ella mi disse, amarti ancora è impossibile. vivere con te non voglio. Il furore mi possedeva, tirai fuori il coltello, avrei voluto che avesse paura e mi chiedesse grazia, ma quella donna non aveva più niente di mano. Per l'ultima volta gridai, vuoi restare con me? No, 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 disse pestando i piedi. E ti sfilò dal dito un anello che gli avevo regalato e lo gettò tra i cespugli. La colpii due volte. Avevo preso il coltello del guercio, poiché il mio si era rotto. Cadde al secondo colpo, senza un grido. Mi pare ancora di vedere il suo grande occhio nero guardarmi fisso, s'appannò e si chiude. Restai per un'ora intera, annientato davanti a quel cadavere. Poi mi ricordai che Carmen mi aveva detto spesso che le sarebbe piaciuto essere sepolta in un bosco di questi. Le scavai una fossa con il coltello e la deposi, cercai a lungo il suo anello e infine lo trovai, lo misi nella fossa accanto a lei con una piccola croce. Forse ho avuto torto. Dopo montai a cavallo, andai al galoppo fino a Corto, vai al primo corpo di guardia, mi costituì. Ho detto che avevo ucciso Carmen, ma non ho voluto dire dove era il suo corpo. L'eremita era un sant'uomo, ha pregato per lei. Ha detto una messa per la sua anima, povera Carmen. La colpa è dei Calè, che l'avevano allevata a quel modo. Era colpa sempre degli zingari, finisce, ecco.
E le donne.
E poi c'è il quarto capitolo, e sul quarto capitolo voi trovate tutta un'indagine che fa Mérimée sulla lingua dei Rom, che è molto interessante. E soprattutto leggendo questo libro potete poi visitare meglio certe città come Siviglia e Cordova, perché ci porta in giro per queste città Mérimée che ama. Vedete, povera Carmen, povera Lara, povera Tattica, dobbiamo dire. Spesso il destino delle ninfe è drammatico e sono costrette a subire violenza, ma a volte tra le ninfe c'è anche chi organizza la vendetta, e a questo proposito nascono altre storie. La ninfa Carmenta appare come una creatura molto autorevole, perché rappresenta, secondo il pensiero di Ovidio, la metafora della sapienza poetica. Carmenta, abbiamo letto nei Fasti, doveva il suo nome ai Carmina, i canti che sapeva intonare. Che cosa sono i Carmina? E che ruolo hanno i Carmina nella letteratura latina delle origini? Perché è di qui che comincia la letteratura latina. Quando i latini volevano indicare la poesia, utilizzavano la parola Carmen. Si tratta di una parola molto antica, vedete, connessa piuttosto misteriosamente, non è facile fare delle indagini filologiche in proposito, con il verbo cano, che significa cantare. Dunque, nelle antiche tradizioni latine, poi a Roma, la poesia sarebbe stata un canto? Beh, se fosse così, ciò costituirebbe una notevole differenza rispetto al nostro modo di intendere la poesia, no? Ebbene, su questi e su altri interrogativi cercheremo di riflettere la prossima settimana, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, è un bene comune come la poesia, come carne, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, quindi accorrete numerose, numerose, pensando che se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme. Quindi il viaggio nel mitico mondo di Janus, abitato dalle linfe o dalle ninfe, continua. Quindi buonanotte, arrivederci.